Allora, mercoledì 17 luglio 2019 alle ore 21:15 presso la sala giunta del primo piano della sede comunale, si riunisce la seconda commissione consiliare. Sono presenti i componenti effettivi Zanardi Matteo e Ferrari Marco, assente Bonatti Remo, è presente l'assessore Bacchelli e l'architetto Pivetti. È presente come auditore nel primo punto l'ingegnere Fabio Rizzi, mentre al secondo punto sarà interessato appunto nella discussione e nell'approfondimento in qualità di membro dell'associazione Circolo Naturalistico Novese. Allora, al primo punto abbiamo l'approvazione di bozza di convenzione PFR, l'esecuzione del permesso di costruire numero 2016-25-RCR, ai sensi dell'articolo 28 bis del DPR 380-2001, in attuazione ad un accordo pubblico-privato approvato con il piano della ricostruzione secondo stralcio. Mentre al secondo punto avremo una discussione e approfondimento in merito all'ordine del giorno del Consiglio Comunale scorso, presentato da noi Lista Civica, intitolato Dichiarazione dell'emergenza climatica. Passo per il primo punto la parola all'architetto.
Allora, la bozza di convenzione è un atto dovuto per il rilascio del permesso di costruire per l'edificio di Piazza Primo Maggio e via Bigiveles, uno dei quello rimasto degli edifici gemelli, diciamo. E che dovrà essere demolito e ricostruito in attuazione alle disposizioni approvate col piano della ricostruzione secondo stralcio. Nell'ambito del piano della ricostruzione secondo stralcio relativo ai centri urbani era stato approvato un accordo pubblico-privato che prevedeva la modifica morfologica del sedime dell'edificio e anche plani volumetrica. Di fatto, con l'attuale bozza di convenzione andiamo a definire proprio l'attuazione di questo accordo e si vanno a stabilire sostanzialmente gli ingombri e la metratura delle aree che verranno permutate tra il comune e la proprietà privata per consentire questo intervento. Quindi, di fatto, nella bozza di convenzione, che è una convenzione molto semplice, vengono richiamati appunto gli atti pregressi e vengono stabiliti in pochi articoli quelli che sono gli obblighi e gli impegni e le modalità di attuazione di questo intervento. La convenzione verrà sottoscritta da un notaio, davanti al notaio e farà parte integrante del permesso di costruire che verrà rilasciato e quindi la convenzione avrà la stessa durata del permesso di costruire e con le eventuali proroghe. Il punto più importante della convenzione è l'articolo 6, dove si va a definire che cosa fa il soggetto attuatore, che in questo caso è il condominio Letizia, e il comune di Nove di Modena. E di fatto si va a definire appunto questa permuta che era già stata stabilita nell'accordo pubblico-privato, una permuta a pari metratura di scambio tra aree pubbliche e aree edificabili. E allegata a questa convenzione ci sarà appunto anche la planimetria più dettagliata rappresentativa di questo scambio. Non ci sono ulteriori elementi rilevanti nella convenzione perché di fatto si tratta di una ricostruzione post-sisma. E quindi non ha altre aree di cessione legate a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, perché non ne fanno parte, non ha scomputi di oneri o altro, perché appunto essendo un oggetto della ricostruzione non è soggetto a contributo della ricostruzione, quindi ci sono esclusivamente al di là dello scambio delle aree che viene disciplinato, ci sono esclusivamente altri obblighi legati appunto all'allacciamento delle reti, oppure alle modalità di attuazione, oppure abbiamo fatto un richiamo in un articolo di quali sono gli indici che vengono comunque concretizzati sul luogo. E abbiamo stabilito che, poiché nell'ambito della ricostruzione ci sarà anche un ampliamento di quello che è il portico, in sintonia appunto col piano organico che aveva definito un ampliamento dei portici nell'ambito della piazza diffusa, ecco, si viene a stabilire che questo portico, che è più ampio e di metratura superiore rispetto a quello preesistente, è asservito in modo permanente all'uso pubblico. Quindi io non avrei poi altro da evidenziare, perché di fatto è l'articolo 6 quello che... Il resto sono tutti amenicoli che vanno sempre citati nelle convenzioni. Ho aggiunto un articolo, soltanto questo dico, che è relativo a eventuali indagini ambientali e bonifiche in relazione al fatto che c'è l'interrato e che verrà ripristinato, e quindi nel caso in cui, non credo, ma ci fossero delle bonifiche da effettuare, chiaro che sono a loro carico. Non era un edificio produttivo, quindi non dovrebbe esserci niente di impattante, però è una precauzione. Se ci sono domande sono disponibile ovviamente a rispondere. È attuativo, sì, dell'accordo, quindi l'accordo era già stato approvato in consiglio comunale. Tra l'altro, essendo attuativo, avrebbe anche potuto andare di giunta, ma siccome sono i primi e fanno parte della ridefinizione della piazza, abbiamo convenuto che era utile e corretto ritornare in consiglio.
E poi, ecco, sai cosa? Quando ci sono delle operazioni che riguardano gli immobili, cessione o acquisizione di immobili da parte del comune, deve passare per il consiglio, perché insomma la prassi comunque è quella.
Perciò no, in ogni caso la permuta era stabilita già in consiglio, sì, con questo accordo, per cui la normativa prevede che se si è conformi a quanto già approvato si possa anche andare di giunta, però giustamente, sì, correttamente, cioè, non comporta nulla di rilevante. Ecco.
Vabbè, se non ci sono altre domande o chiarimenti, passiamo al secondo punto.
Va bene.
Ringraziamo l'architetto Fivetti.
Grazie.
Ok.
Ciao.
Grazie.
Arrivederci.
Salve. Salve. Allora, il secondo punto dell'ordine del giorno, abbiamo appunto la discussione e l'approfondimento in merito all'ordine del giorno del Consiglio Comunale scorso, presentato da noi Lista Civica, intitolato Dichiarazione dell'emergenza climatica. Mm-hmm. Passo la parola all'assessore Bacchelli, che riprende un po'.
Va bene. Allora, adesso volevo chiedervi, lo dobbiamo rileggere? Avete già delle cose da...
L'avevo letto, devo sentire cosa...
Ok, perché io avevo pensato questa cosa, perché la parte che io avevo proposto e trattato era legata soprattutto al miglioramento dell'aspetto dell'inquinamento dell'aria, insomma erano interventi che volevo che fossero attuati dal nostro comune, proprio legati alla mobilità sostenibile, a meno emissioni in atmosfera, cose di questo genere. In realtà l'abbiamo citata l'Agenda 2030 e ha un sacco di altri obiettivi, di altre possibilità di intervento che si può far carico il comune. Siccome il Circolo Naturalistico Novese ha proposto un progetto alle scuole per il prossimo anno proprio di approfondimento dei vari obiettivi dell'Agenda 2030, ho pensato di chiamare appunto il presidente in modo che ci possa dare degli spunti, dei suggerimenti, qualcosa da poter implementare, da utilizzare per implementare magari l'ordine del giorno e renderlo un po' più completo. Quindi posso lasciare la parola direttamente all'ingegner Rizzi, che vediamo, magari ci fa qualche proposta che può essere accolta o meno, discussa anche da noi, insomma.
Ok, allora io ho stampato, intanto sono in inglese, però diciamo che
grazie,
la traduzione italiana un po' impoverisce e quindi li ho lasciati quindi in inglese. Questi sono i 17 obiettivi che si è data dell'agenda 2030 quando si è riunita per, diciamo così, come dicono, come hanno scritto, trasformare il nostro mondo e renderlo il più sostenibile possibile. È un malloppino abbastanza di 35 pagine, diciamo, il risultato dell'assemblea, adesso non è che voglio farvi un pippone assurdo, però insomma, diciamo che in generale punta certamente sulla sostenibilità, quindi sull'ambiente, però lo lega moltissimo anche ad altri aspetti. Infatti, come vedete, non so, il primo è no povertà, il secondo è azzerare la fame nel mondo, quindi insomma, cioè, non so, il numero 4 è la qualità dell'educazione, quindi lo lega molto anche ad aspetti sociali. Infatti i tre pilastri sono l'economia, la società e l'ambiente, i tre pilastri su cui si fondano i 17 obiettivi, e si danno un tempo di 15 anni per cercare di migliorare un po' tutti questi aspetti. Chiaro che è un obiettivo, dire, un po' un asintoto, una voglia di arrivare in un punto che oggettivamente è sostanzialmente irrealizzabile, perché non è che si può pensare di combattere la povertà in 15 anni o azzerare la fame nel mondo in 15 anni. Però diciamo, sono obiettivi che è scritto proprio qui, e l'ha sottoscritto anche il governo italiano, che tutte le amministrazioni, quelle nazionali, quelle regionali, quelle locali, devono perseguire. Quindi diciamo, è un impegno che si è preso lo Stato italiano, come tanti altri stati, perché sono più di 100 stati, 100 governi nel mondo, appunto di prendersi questi impegni per migliorare ognuno di questi aspetti. E adesso, al di là di quelli, diciamo, io ho proposto alla scuola, appunto, visto che sono 17 obiettivi, mi è sembrato un numero circa come quello di una classe, e quindi mi è venuto in mente di proporre alla scuola l'idea di dare un obiettivo ad ogni ragazzo, potrebbe essere una cosa di questo tipo, e durante l'anno lui poteva concentrarsi su questo obiettivo nel proporre, poi, cioè, analizzando magari quell'obiettivo nel suo territorio, quindi potrebbe essere a Novi, e poi arrivare in fondo con l'obiettivo di proporre, visto che so che c'è il Consiglio Comunale dei Ragazzi, si sta avviando qualcosa del genere, proporre un intervento migliorativo in quell'ambito al Consiglio Comunale. Quindi lo vedevo proprio con un... sono molto pratico io, quindi sono, diciamo, lo vedevo con un intento molto pratico, ecco, per cercare di arrivare in fondo con qualcosa di concreto. Potrebbe anche essere che invece, come ho proposto sempre alla scuola, una classe si prenda addirittura un solo obiettivo da studiare bene, approfondirlo molto, perché magari è una cosa che interessa particolarmente un insegnante o non so, un gruppo di genitori o un gruppo di ragazzi, e quindi perseguire solo quello e approfondirlo in maniera, insomma molto, molto, approfondirlo molto, ecco. Adesso, se vi dico velocemente, c'è, cioè, il no povertà, no la fame nel mondo, lo star bene e la salute, la qualità dell'educazione, l'eguaglianza di genere, quindi maschio e femmina, l'acqua pulita. Il 7 invece è energia pulita e a costo affrontabile. L'8 è un lavoro decente per tutti. Il 9 è uno dei più importanti forse, che è l'infrastruttura e l'innovazione, soprattutto quella industriale, ma non solo, si parla proprio di innovazione di tipo informatico, quindi tutta una serie di app o di tecnologie che possono migliorare moltissimo l'efficienza dell'industria, dell'infrastruttura di qualsiasi tipo, cioè per infrastruttura non si intende solo infrastrutture stradali, ma si intende proprio infrastruttura anche informatica, soprattutto informatica. Il 10 è la riduzione delle inuguaglianze, l'11 è uno di quelli che ho studiato di più, è la sostenibilità delle città, delle comunità, il 12 è il consumo responsabile, la produzione responsabile, quindi no, rifiuti, riciclo, eccetera. Il 13 sono le azioni per ridurre l'impatto del cambiamento climatico. Il 14 è la vita sotto l'acqua, quindi la protezione degli oceani, dei mari e dei fiumi. Il 15 è la vita sulla terra. Il 16 è sostanzialmente la pace e la giustizia nel mondo, perché lo dicono chiaro e tondo che non ci può essere una, diciamo, una sostenibilità del mondo senza la pace e la giustizia. Secondo me è molto bella questa cosa, che per cui si lega molto l'economia, l'ambiente e la società. Mi sembra una cosa, insomma, molto giusta, molto bella. Il 17 invece è, diciamo, un obiettivo particolare, perché è quello di è un obiettivo, c'è il partnership, quindi legame fra tutte le vari stati, le varie amministrazioni, per pubblicizzare il più possibile gli obiettivi e renderli più fruibili a tutti. Forse è l'obiettivo che è stato più, a cui si è più dato
diciamo, maggior peso
per adesso, perché è stata creata un'accademia per i, si chiamano SDG questi, per gli SDG, quindi proprio una specie di piccola università dove vengono fatti dei corsi anche online di ottima qualità. Sono state create appunto delle infrastrutture, delle scuole, delle piccole amministrazioni che cercano appunto di pubblicizzare tutti questi obiettivi. Io mi sono fatto qualche appunto sugli obiettivi legati, insomma, un po' al nostro territorio, e legati solo a quelli ambientali. Sì. Perché diciamo che probabilmente era quello, era
sì,
l'ambito
infatti,
più
adesso stavo guardando mentre parlavi di poter fare magari qualche collegamento.
Ah, certamente.
Che può essere con la salute e benessere, con l'istruzione, cioè promuovere istruzione nel senso di promuovere la sensibilizzazione per il clima sulle scuole, visto che il progetto c'è già, questo no. E il consumo,
responsabile.
Cioè questi quattro qua li potremmo anche inserire, mentre lì aveva messo solo l'ambiente. Questi sono collegati, perché l'ordine del giorno dice dichiarare l'emergenza climatica, e quindi una volta dichiarata l'emergenza climatica fare le proposte insomma, perché solo dichiarare l'emergenza climatica conto un cavolo, le proposte di azione che l'amministrazione si impegna a mettere in campo per, insomma, a me erano venute in mente quelle sull'aria, perché sono quelle che di solito tratto, sì. Poi in effetti se ne possono aggiungere.
Allora, in realtà il 13, perché poi dopo, su questo qua magari ve lo do senza
sì.
problemi.
Ce l'ho, beh, io quello.
Okay. Perché dopo ogni obiettivo ha, diciamo così, dei sotto obiettivi che, diciamo, spiega meglio sostanzialmente cosa intendono. Il 13 in particolare cerca di combattere il cambiamento climatico nel senso di combattere i rischi e di promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici. Quindi infatti i sotto obiettivi me ne sono segnati due: rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa, di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali. Oppure la mitigazione del cambiamento climatico. Quindi, però per combattere il cambiamento climatico in realtà bisogna, diciamo, più agire sugli altri temi ambientali, quindi un po' su tutti gli ambiti, acqua, terra e
sì, certo. Effettivamente forse è meglio che in quell'ordine del giorno lì, partendo dall'emergenza climatica, schematizzare un po' qualche esempio pratico, quindi
no,
effettivamente...
non ce la possiamo mettere, perché tu devi mettere degli obiettivi, però
ad esempio partendo da un'emergenza climatica pongo un obiettivo determinato con le scuole per magari salvaguardare, informare.
No, per esempio questo qua, il 13.2, questo lo puoi anche riportare così com'è. Dice integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazioni nazionali, che vuol dire che io mi adopero per realizzare delle ciclovie, delle ciclabili, intervenire sul ancora di più, cercare di portare avanti il progetto del paesaggio naturale, cioè tutto quello che io posso fare come amministrazione a livello di pianificazione io lo devo mettere in atto. Però magari nel corso degli anni le proposte che vengono avanti possono essere molteplici, perché ci possono essere dei bandi regionali che mi, non so, se esce un bando, adesso ce ne sono, che però riguardano i privati, ti dà dei soldi se te fai diventare bosco degli altri.
Sì, conversione.
E ogni tanto escono, e adesso ce n'è uno, però devi avere almeno un ettaro di terreno, devi fare un progetto di un certo tipo, è abbastanza impegnativo per le persone, ma dovesse uscirne uno che dice il comune, lo può fare anche l'ente locale, ma sul proprio terreno gli diamo anche i soldi per prendere il terreno, dico io lo metto in atto subito, oppure una parte la finanzio io, una parte te la danno loro, cioè dobbiamo mettere l'amministrazione nelle condizioni di prendersi degli impegni che intanto può raggiungere, perché altrimenti, cioè, se diamo delle cose troppo fantasmagoriche non serve niente, ma che lo faccia, ecco.
È una cosa giusta, nel senso, se la pratica è molto macchinosa, magari se il comune ha un addetto che riesce a gestire questa pratica, un cittadino la vuole fare, vuole mettere a disposizione un ettaro di terreno per fare bosco, ma non si sente...
Ma infatti l'abbiamo già fatto, è venuto, abbiamo parlato, è venuto il signore così, poi dopo non ce l'aveva più voglia. Perché...
Però se noi pubblicizziamo
una cosa così, quelle robe lì,
il comune dice la pratica viene svolta dai tecnici del comune,
ma quello
possiamo pensarci.
Infatti per quello, però tu non puoi dire solo questa cosa, capito? Puoi dire integrare le misure di a livello politico locale, capito? Cioè quello
tipo lo possiamo inserire. I piani regionali, il PAIR, quelle cose lì.
Quelle robe lì, perché poi ognuno, cioè, se tu metti una frase che è un po' più generica, dopo poi ogni amministrazione riesce a metterla in pratica secondo le proprie competenze e le proprie possibilità. Se invece la dici troppo qua, può fare solo quello che...
All'interno di quel foglio lì c'erano anche qualche divieto che li possono dire, emissioni, nelle case, così non c'era.
Allora, anche quello nel coso, quello che ho scritto io era... allora, qua, fare ogni sforzo possibile per contenere l'aumento della temperatura globale entro 1,5 gradi, perché c'è anche da dire un'altra cosa. Questo ordine del giorno più o meno è lo stesso e viene presentato in tutta Italia. Infatti questo è un segnale politico importante, proprio perché il governo ultimamente, invece di partecipare ai summit come quegli altri a firmare, è un'infamia, ok? Quindi bisogna che ogni amministrazione dica: oh ciccio, la devi poi piantare di far così, e deve dare un segnale politico forte in cui si dice: ok, la dichiariamo noi l'emergenza climatica, perché ormai è sotto gli occhi di tutti, e mettiamo in campo tutte le nostre risorse e capacità di... L'ordine del giorno standard si fermava entro 1,5 gradi, io ci ho aggiunto di sviluppare le misure coordinate a livelli locali, proprio perché noi abbiamo come Emilia Romagna un piano integrato regionale che riguarda delle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico, ordinanze che vengono emesse dai sindaci proprio per questo motivo, cioè ce ne abbiamo già tante che la regione fa. L'importante è che comunque il comune faccia tutto quello che nelle sue capacità per fare in modo che queste norme vengano osservate, perché altrimenti se non sei proprio attento magari uno continua a bruciare a destra, ma cioè, quello che è, ci vuole un controllo serio, e l'abbiamo fatto. Le ordinanze che sono state emesse gli altri anni sono state fatte appositamente per dare la possibilità ai vigili di intervenire, altrimenti non ce l'avevano.
Stavamo ragionando l'altra volta, abbiamo parlato anche di stufe a pelle piuttosto che barbecue.
Ma sai che anche quella cosa lì, adesso c'è uno studio della regione che deve ancora uscire, hanno commissionato uno studio sull'uso dei barbecue in, in Emilia Romagna. Pare che cioè, ce ne sono 500.000 tutti accesi.
C'è proprio un'ordinanza che dice che se tu hai in casa il metano non potresti usare la stufa a pelle.
Esatto, anche fare quello
fare applicare una cosa del genere
è un casino, però anche lì, anche lì hanno adesso si può, prima non si poteva, adesso si può perché è stato
buona notte.
Vieni, è arrivato anche Remo, allora scrivilo, dillo.
Sì, allora, prende posto alla seduta Remo Bonatti.
Alle ore?
Alle ore 21:40.
Mentre discutiamo
del secondo punto, la discussione e approfondimento in merito all'ordine del giorno presentato in consiglio comunale da noi lista civica, dichiarazione dell'emergenza climatica.
Ma ti stavo dicendo che allora lì c'è tanta gente che ha acquistato la stufa a pelle per risparmiare sul metano, se uno gli mette un divieto di accendere la stufa a pelle.
Però anche secondo me c'era scritto cioè devi se non ha una classe energetica,
c'è un rapporto
efficienza 75%,
esatto,
perché sono classificate a stelle,
tipicamente quelle che hanno il vetro vanno bene, poi se sono pelle secondo me sono quasi tutte a posto, difficile trovare
quelle nuove sono perché altrimenti fanno più danno che utile.
Però quella è una normativa regionale, no? Che è attiva in tutti i comuni al di sotto degli 800 metri sul livello del mare, dovrebbe essere.
Stesso che c'è anche il minetto in casa, sai?
A me sembra parliamo un po' così, però sembra abbastanza assurdo di dare le stupelle se poi avere 2000 camion in strada.
Sì.
Ecco, esatto.
Non capisco il nesso.
Pensavamo questa cosa qua. Io pensavo una cosa così, perché c'era l'ordinanza della regione Emilia Romagna dove non è mai stata fatta applicare dal sindaco, giustamente, io la vedo così. Credo che bisogna starci molto attenti a farlo applicare.
Io una delle cose che ho letto, perché poi ci sono tutti i rapporti così, che uno dei grossi problemi sono gli asfaltici in agricoltura, perché li bruciano tutti e lì sono una quantità veramente, veramente importante.
Qui devi chiedere l'autorizzazione, so che mio cognato si occupa di queste cose, poi gli vigneti, chiede l'autorizzazione, gli dà l'autorizzazione per bruciare.
Però molti bruciano così e quindi è quello un problema.
Io c'ho uno che tutte le mattine brucia tutto quello che i sacchetti del cemento perché dice che non sa dove portarli.
No, comunque come dicevi tu, lì a casa mia in via Gazzoli e l'altra parte, ragazzi, una volta o due alla settimana tutti bruciano la roba verde. Io mi incazzo, un fumo a sette su e fa, e così vanno via le zanzare.
Ma no.
Questo qua possiamo sicuramente
va segnalati quando uno li vede, perché va i vigili.
Però possiamo fare, i vigili sai cosa contano, arrivano lì, ma dai, ma qua, ma là, e poi dopo vanno via, no?
Sì,
non sta in piedi questo,
Lo so, però bisogna, allora, se li chiami così sì, ma se bisogna mandare una mail, un qualcosa che rimanga scritto, dopo lo sono obbligato a muoversi. Cioè, sono quegli interventi che
come
devono passare dalle vie.
Come
si sono
cose che in teoria fanno parte del PAIR, che la regione fa attivare, che tu comune devi assolvere. È come il discorso del divieto dei veicoli Euro 3, Euro 4, no?
Che, per quello che io dicevo, bisogna che...
Cioè, capisco effettivamente che dal punto di vista dell'amministratore è un'arma a doppio taglio, la serie, te vuoi la rivolta del popolo se fai una roba del genere. Cioè, te lo intendi così,
però...
No.
No,
è proprio dare, non la rivolta al popolo, la rivolta al popolo è sempre secondaria. È porre una cosa dove la gente ha preso la stufa pellet per risparmiare sul metano e se l'hanno presa perché il metano costa tanto e gli va a imporre una cosa, la gente veramente si infervorisce, no?
Sì, no, l'importante è che queste stufe abbiano la classificazione.
Magari si può fare anche delle campagne informative, cioè abbiamo fatto la.
Infatti per quello che questo
la
punto
serata
qui
sulle zanzare per dire
questo punto qui comprende tutto.
Sì, sì, sì.
Cioè, l'obiettivo mi sembra molto alto. Io non credo che le scopelle siano.
No, però
no,
infatti io c'è scritto di sviluppare politiche e misure coordinate ai vari livelli di governo in attuazione anche del piano aria integrato regionale. Cioè, per dire, il piano aria ce l'abbiamo. Facciamo quello che possiamo per sviluppare
senza
le azioni, senza
le vessazioni.
Sì, esatto. C'era quello.
Questo ero molto preoccupato su questa cosa qua. Io anche nel parco auto, faccio come mestiere, faccio mi occupo di auto, il divieto a euro 3, euro 4, credo che sia conti fino a un certo punto. Perché, spiego, perché le auto fisiologicamente vanno a morire, no? Perciò il fatto che il comune metta un divieto per gli euro 4 prima, secondo me dovrebbe creare un posto, cioè, devi rendere il fatto di non usare la macchina antieconomico, ti spiego. Se tu aumenti il parcheggio in centro, però dai un ottimo servizio nelle periferie, con un servizio di, non sto parlando
di movimento,
un ottimo servizio alle periferie, dove io vado in centro a parcheggiare, devo pagare 10 euro a parcheggiare, però se mi fermo a quel parcheggio lì c'è un pullman ogni 15 minuti che mi porta dove devo andare. L'uomo ragiona per soldi sempre, no? Il centesimo fa la differenza, sicuramente quasi tutti decidono di andare lì, o almeno la prima volta vanno là, poi dopo la seconda volta vanno lì. Credo, devi dargli un'alternativa più economica e portabile, ma se tu dici al centro non ci puoi andare, però non gli dai la possibilità di scegliere, nel senso non c'è un servizio veramente potenziato, la gente va in centro lo stesso, che sia euro 3, euro 4, mi scala multa.
Comunque,
nelle grandi città ci sono i varchi.
Sì.
Sì, vabbè, gli vanno la multa, sì. Però poi perché la vedono così? Quello che ha la macchina di 15 anni, perché l'euro 3 ha 16 anni, la mia euro 3 aveva 16 anni, no? Se io non la cambiavo perché non mi andava di cambiarla, ma c'è anche gente che non se lo può permettere di cambiarla, no? Perciò dovergli dire tu non puoi andare lì in centro, che gli capita, cioè, o dagli solo degli orari, che magari lo usa per andare a lavorare, oppure deve portare il bimbo a fare una visita medica, oppure deve portare.
Però per andare dal tutto, cioè per andare all'ospedale ci puoi entrare.
Sì, sì. Quindi, sì. Non è che ti prendi all'ospedale, a volte devi andare a Cimeno a prenderti un paio di pantaloni, non ci puoi andare. E hai un euro 3, hai capito? Poi io.
Quindi lì sostanzialmente
dobbiamo ragionare su cosa
io sì, qualche spunto ce l'avevo poi.
Sì, vai pure avanti, scusa, ti ho interrotto.
Allora, in generale io mi ero scritto di penso sempre che il controllo e monitorare la situazione attuale sia sempre importante, perché solo in questo modo i miglioramenti che si vanno a fare poi sono, quindi, misurabili. Perché se non sai come sei messo oggi, non sai quanto se stai facendo appunto bene o male, poi ci sono cose misurabili, cose che non lo sono. Però sicuramente su alcune cose le situazioni attuali si può certamente misurare in un modo che forse
se hai un po' di esperienza, io dico la mia opinione, secondo me la qualità dell'aria è meglio adesso che 10 anni fa.
Però sono sensazioni, capito? Se invece hai delle rilevazioni,
io non ho solo,
puoi certamente fare una campagna.
Te così o no?
No, c'è cioè, un aumento continuo e costante dei PM10, cioè li abbiamo tutti.
Io nel senso, quando vado per esempio io a casa Fanano, io sento la diversità dell'aria.
Cioè, non vai a 900 metri.
No, beh, però non mi sembrava che fosse così.
No, se guardi, ci sono le tabelle di ARPAE con i grafici, proprio con tutti i monitoraggi degli ultimi anni, ci sono dei picchi.
Perché io le macchine sono da 20 anni catalizzate, ultimamente inquinano molto meno, tanto che quando ti trovi davanti una macchina vecchio tipo ti pizzica il naso. Perciò
sono aumentate molto le auto, quindi non credo che
il numero delle auto dici
sì.
Però poi penso che nel giro di qualche anno con l'aumento delle ibride, delle elettriche, credo che la migliorerà ancora quella dell'aria, io spero.
La grossa fetta sono i camion, purtroppo.
Camion? Ci sono dei camion, secondo me, i GAN 40.
anche lì comunque stanno facendo impianti a metano sui campi.
Penso che sarà più una rivoluzione che un piccolo cambiamento, un lento cambiamento, però insomma, forse con l'amministrazione, dando certi esempi, si riesce anche ad avviare un cambiamento più veloce. Io so, obiettivo per obiettivo, esempio, io sono partito dal 7, che è il primo obiettivo ambientale, che è l'energia pulita. Io avevo scritto che, non so se il comune ha voglia o può, quello di impegnarsi a realizzare un impianto rinnovabile pubblico all'anno.
Allora,
io pensavo a impegni di questo tipo, capito?
Sì, poi, però non possono essere.
Può essere qualsiasi cosa, sì, può essere un fotovoltaico, può essere un geotermico, può essere un sanitario, può essere.
Però io non posso metterlo così preciso, cioè io posso mettere un impegno a progettare, a. Sì, no, dimmi dov'è?
Numero 7.
È il 7.
Ah no, lei diceva lì, no.
Sì, qui no, no. Allora.
Assicurare tutti l'accesso a sistemi di energia economici affidabili, sostenibili e moderni.
Perché per dire. Cioè abbiamo l'impianto del fotovoltaico a Rovereto, qua non riusciamo a fargli allacciamenti. Si riesce.
Cioè già quello
è. Ma non si può, cioè non riusciamo, ci sono dei problemi a Rovereto, quello sulla palestra.
Come mai?
È ancora bloccato perché era stato fatto, poi dopo non avevano fatto la certificazione, poi insomma sta cercando Enrico di farlo anche attraverso tecnici che cosa, non si riesce mica. È un grosso problema, è quello lì. Cioè, abbiamo tutto l'impianto e non riusciamo a collegare.
Sulla palestra?
Yes.
Ma chi è che l'ha fatto? Un addetto qua italiano?
Sì,
o sì. L'Aquila.
Esatto.
Ma l'impianto di riscaldamento, non so se va adesso, ma non andava. Chiaramente d'inverno c'era un freddo che si moriva lì. Mia figlia ci giocava, avevano freddo anche le ragazze.
Il panini? No, aspetta, no, ok, ho capito quale.
Quindi, sai, cioè, prendere un impegno così, ecco, però ci possiamo impegnare a, come si dice, rileggimi cosa che avevi scritto?
Un impianto rinnovabile
no,
pubblico?
No, proprio come hai cominciato?
Il 7 è assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni. Cioè potrebbe essere anche banalmente, un impianto di pompa di calore, quindi elettrico invece che gas. Che
tipo negli edifici pubblici?
Certo.
Però, potrebbe, invece di cosa si può mettere... impegnarsi a
alla realizzazione
no.
A migliorare a migliorare l'efficienza
energetica
l'impianto pubblico
impegnarsi a favorire il miglioramento perché così
l'efficienza energetica
impegnarsi a favorire il miglioramento
di almeno un impianto pubblico all'anno
impegnarsi a favorire il miglioramento della perché se non riusciamo perché per dire ci sono degli edifici che possono venire pronti 3-4 tutti tra 3 anni e non ce l'ho neanche uno quest'anno, hai capito? Quindi io devo lasciarlo, non posso dargli una. Devo lasciarlo generico e cosa.
Basta
quindi,
che metti degli edifici pubblici.
Esatto, è quello, impegnarsi a favorire il miglioramento dell'efficienza energetica.
Con l'installazione di.
No.
Deve
essere molto sul vago.
Teoricamente se sono edifici nuovi non è un miglioramento dell'efficienza energetica.
Dell'efficienza energetica degli edifici pubblici.
Però esatto,
gli edifici nuovi sono già
efficienti di loro.
No, e in più creano dell'energia nuova, perché sono nuovi. Allora, se un edificio esistente viene demolito e ricostruito è un conto, allora si sta migliorando l'efficienza. Se l'edificio invece è totalmente nuovo,
stai usando suolo
e energia nuova.
Però va da sé che degli edifici vecchi c'è questo qua, è già nuovo, tutti gli altri edifici pubblici li rifacciamo tutti
Beh, ci devi fare bene.
Esatto, cioè, è per quello che dicevo, impegnarsi a favorire il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici pubblici.
Sì, sì.
E così, cioè, dici, io sto attento, tutto quello che ricostruisco cercherò di ricostruirlo in maniera più green possibile.
Se vuoi cogliere, io scriverei anche di promuoverlo, cioè di,
sì,
diciamo, metterlo molto
bene. Impegnarsi a favorire e promuovere.
Cioè, promuovere il fatto che il comune l'ha fatto, perché se la mamma non fuma è probabile che il figlio non fuma.
Esatto, impegnarsi a favorire e promuovere il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici pubblici, va bene?
Cioè, e pubblicizzare intendevo quell'intervento,
sì,
ecco.
Sì, sì, favorire e promuovere.
Sì, sì.
Ok.
Allora, poi io mi ero segnato, poi dopo è chiaro che uno ci pensa e nelle settimane, nei mesi, poi le idee verranno a voi, verranno a chiunque, insomma, io me le sono segnate un po' così. Mm-hmm. Sull'obiettivo numero 9, che era quello relativo all'innovazione delle industrie e anche delle infrastrutture, io mi ero segnato così come idea, così chiedere un supporto degli industriali di Novi, chiedendo l'impegno per un obiettivo ambientale all'anno, quindi può essere banalmente, non so, pianta una pianta, regalano delle piante a qualcuno,
una stupidata, esempio, plastic free, come sta facendo la CPL, esatto, che sta mettendo,
quello potrebbe essere una cosa magari abbastanza impegnativa, però non so, fanno programmi di car sharing, se c'è aziende abbastanza grandi, non so, magari un incentivo agli operai che vengono insieme in macchina in modo da ridurre il numero di auto che circolano, se c'è gente che viene magari da comprensori vicini, ecco, da zone vicine.
Allora possiamo mettere sensibilizzare le attività produttive del territorio,
poi ovviamente il loro ritorno può essere sempre la pubblicità, nel senso, sappiamo che la ditta
ormai sentivo la pubblicità della bicocca e della Coop, che invece di dire la bicocca a questo prezzo, la bicocca con il ballo riciclabile all'80% a questo prezzo.
Infatti, cioè, dire adesso
diciamo, il ballo riciclato all'80%.
L'impatto di una pubblicità, diciamo, di
allora, sensibilizzare le attività produttive del territorio ad attuare politiche di
politiche improntate alla, al miglioramento ambientale.
Allora,
che può essere in termini di mobilità, in termini di
sostenibilità,
ecco,
in generale,
esatto,
sostenibilità
ambientale.
Tanto dentro ci la sostenibilità
virtuose, sostenibilità ambientale e produttive, no, produttive l'ho già messo.
Sostenibilità ambientale, va bene,
virtuosa, ok.
Possiamo mettere anche a posto delle aziende sensibilizzare il miglioramento degli imballaggi o di queste cose anche alle varie aziende.
Ma quello tanto è già obbligatorio per legge, lo devono fare comunque,
sì, tipo gli imballaggi ecologici.
Però potrebbero fare una cosa di più, capito? Potrebbero anche, come dire, fare uno sforzo.
Io metterei l'idea.
Ma è sempre l'idea, certo. Poi ovvio che ognuno può venire a fare qualcosa.
Esatto, poi dopo, cioè, tutte queste qua sono tutte le attività che il comune si impegna a fare. Poi come, magari vengono in mente anche alle associazioni o meno, insomma.
Perché magari sono cose che magari hanno già in programma di fare,
sì,
perché qui c'è dentro anche aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, adottare tecnologie e processi industriali più efficienti, magari lo fanno già,
lo stanno già facendo,
e glielo stiamo solo diciamo mettendo in bocca e loro possono pubblicizzarlo.
Perché non solo gli industriali, se vuoi parte degli industriali, anche le stesse attività commerciali, artigianali.
Ho messo attività produttive, sì, c'è dentro tutto.
Poi c'è anche i negozi, può essere un po' di tutto. Poi chiaro, io pensavo più alle industrie un po' più grandi,
no,
di
no,
più
economiche. Allora, invece che produttive, metto economiche.
Ad esempio, anche
così ci sta dentro tutto.
Di bar o negozi che invece di usare il bicchiere di plastica posso utilizzare la cannuccia.
Sì.
Che molti lo fanno, alcuni posti ho visto in Riviera così, e pubblicizzano il fatto che loro non usano più queste attività. Poi nel 2020 sarà obbligatorio, però.
Oggi mi sono fermato in un autogrill, che devo dire, era un po' che non mi fermavo in un autogrill, però c'era scritto no plastica, c'erano tutti i bicchieri di vetro e tutte le posate di acciaio. Quindi non c'era plastica, quindi
questo mi sa molto utile. Io ho visto uno correre, si è fermato, non ha avuto la plastica, la tazzina di porcellana, ho fatto i complimenti. Lui si è detto, no plastica, tiro poi la tazzina di porcellana, metti l'acqua da qua. Bevuto, la tazzina per farli.
Cioè, è meglio usare una volta c'era più chiaro, se cade.
Quella beva, quella di porcellana, quella che ce l'avevo anch'io da piccolino, bevevate che si vede.
Quella
vince.
Bianca con i fiori blu.
Cos'è la bella che ho trovato?
Sì, complimenti, ti faccio i complimenti. Ho detto, tu sei l'unico che è venuto qua con la. Niente plastica.
Sì, anche i bambini a scuola, per esempio, i miei figli gli do la borraccina per l'acciaio.
Sì, sì.
In modo che poi tutte le mattine si riempiono l'acqua. Sì, esatto. Perché sento prendere le bottigliette di plastica, non sembra, ma l'impatto è enorme.
Va bene. Dai, vai.
Allora, l'obiettivo 11 è quello di rendere le città e gli insediamenti umani sostenibili. Qua ci va dentro.
Ce l'ho messo, quello lì ce l'ho già.
Il mondo.
Qua lì ce l'ho messo.
Ad esempio, qua parlava di un sistema di trasporto sicuro, con via accessibile e sostenibile. Io mi ero scritto farsi promotori.
Individuare soluzioni di mobilità sostenibili con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita degli abitanti del comune di Nord di Modena. Ce l'ho.
Sì, io ho messo l'adeguamento dei bus, perché francamente è una cosa, farsi promotori in terra d'argine, della sostituzione dei bus, perché
qualcuno lo sono già previsto,
però ci sta dentro tutto qui, soluzioni quello ce l'ho messo, sono stata brava.
Quelli che hanno ormai varcato l'età sono
senta peso della comprata una cifra.
Questo qua comunque ce l'avevamo. Vai, poi
il 200 curva nuovi, però
poi mi ero segnato nell'obiettivo sempre 11, l'11.4 è potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo. L'11.4,
sì.
È qui su, potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo. Noi abbiamo una ZPS, quindi
sì. Presega. Sì, sì, potenziare gli sforzi.
Invece che essere diciamo così, sì. Segato sappiamo.
Il patrimonio culturale e naturale invece del mondo, ci mettiamo del locale. Territorio locale, esatto.
Anche questo è molto generico.
Però no. Diciamo che il nostro, esatto. Però stiamo ancora più attenti, insomma.
Sì, anche l'11.6 è una cosa che abbiamo già, di cui abbiamo già parlato con te, Susanna. La qualità dell'aria, ci sono i rifiuti, un monitoraggio della qualità dell'aria. È un'azione che avevamo già proposto come CNR da tempo. Mettere qualche...
No,
non vale la pena, dico di no, perché la qualità dell'aria di Novi e quella di Carpi è tutta uguale ormai, cioè non c'è più differenza tra noi, loro e quelli un po' più in là, si è talmente uniformata che fare un monitoraggio qui e farlo a 10 km di distanza non cambia nulla, c'è una variazione talmente minima che abbiamo smesso di farlo per quel motivo lì. L'avevo chiesto a Vanni, ma mi ha detto guarda non ha più senso, perché purtroppo la nostra aria non è migliore di quella di Carpi.
Se trovi che è negativo, esempio uno mette una centralina vicino alle scuole e poi fa vedere ai genitori che la situazione è drammatica anche qua, quindi
davanti alla scuola,
l'assembramento di auto, sì, che vedo tutte, sì, le mattine della scuola
deve finire.
Sì. Esatto. Sai cosa, però? Allora, quelle temporanee possiamo studiarle, cioè invece di metterla fissa, quelle temporanee lo possiamo fare, se abbiamo anche lo stanziamento ogni anno per fare delle rilevazioni in caso di bisogno. Potremmo inserirla nell'ambito della progettazione dell'andare, di convincere i ragazzi, i genitori, a portare a scuola i bambini o a piedi, in bicicletta. Siccome una delle cose che ci ho in mente di fare come progetto futuro, un'attività di quel genere lì, secondo me, è di supporto a questo, hai ragione. La possiamo studiare nel progetto generale della mobilità sostenibile, e è vero.
Sai, cioè, è vero che lo sappiamo tutti. La cosa però, quando lo vedi su carta,
con quelle mobili, sì, cioè, piuttosto che una fissa,
vista, sì. È lì bello evidente.
Bravo.
Adesso vi diciamo cosa è successo.
Esattamente.
I limiti sono X e invece siamo sempre X più quello che è.
Sì,
dopo di questo, dopo si può anche fare una riunione pubblica piuttosto che la scuola, che
è una roba così. È che mi piacerebbe provare ad attivare il pedibus, provare a convincere la gente ad andare. C'è un progetto molto bello, quello di maggio, che è a scuola, quello siamo nati per camminare. Ci sono un po' in tutta Europa, c'è stato un convegno con mica tanto in regione, ha fatto vedere degli esempi, ci sono un po' in tutta Europa dei progetti legati soprattutto alla primavera, dove i bambini vanno a scuola o in bicicletta o a piedi, raccolgono dei punti, delle figurine, delle cose così, e come dire, affrontano il tema della mobilità sostenibile e della qualità dell'aria. E contestualmente vincono, non so, ma delle sciocchezze, tipo un cappellino, cioè una cosa.
Per fare una cosa devi premiare.
Esatto.
Devi diventare abitudine.
Ma soprattutto gli stickers gli piacciono moltissimo, perché hanno come un album delle figurine, dove ci appiccicano soprattutto i loro bollini. Quello più bello, secondo me, quello è proprio da copiare, è quello dei viaggi. Cioè, loro cosa fanno? Hanno calcolato di ogni bambino la distanza da casa a scuola in chilometri. Se ci vai a piedi risparmi un tot di CO2 e di emissione tutti i giorni. Messi tutti insieme, quindi è come se mettessero da parte del carburante. Fanno un monte di carburante, quel carburante li fa andare l'aereo. La prof di geografia si inventa dei viaggi, cioè lei, a seconda di quanto carburante riescono a mettere da parte durante un certo periodo, possono andare a visitare la tal città. Quindi dopo, attraverso la LIM, visitano la città, usano le mappe interattive di Google, vanno dentro, vedono questo, vedono quell'altro, e fanno come dei viaggi virtuali a seconda di quello che risparmiano venendo a scuola a piedi. Ci sono i bambini.
Beh, è carino.
Che costringono i genitori anche a parcheggiare lontano pur di andarci a piedi. Insomma, accumulano, come dire, del bonus.
Io andrei in piazza a bicicletta al massimo.
Però no, ma nei bambini, quelli più piccoli, è molto sentito, quindi cioè alla fine non spendono neanche niente, però hanno questa,
cioè il giochino.
Sì, è un gioco, però ci vuole la collaborazione delle scuole, ci vuole
devi impostarlo.
Ma se confrontandosi con anche gli altri comuni, ci sono un sacco di idee carine.
Già tutte la settimana che va a lavorare, dovevo partire da andare in bicicletta, che è a 2 chilometri, in 3 settimane non ci sono riuscita perché sempre in ritardo, no? Arrivo all'ultimo istante. E voglio dargli il premio anch'io.
Esatto, prova. E così, insomma, va bene.
L'11.7, cioè fornire accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri. Qua mi era venuto in mente, a un mio vecchio pallino, uno spazio verde in più all'anno che il comune dovrebbe o potrebbe impegnarsi di creare. Io ho scritto anche una cosa abbastanza assurda, però cioè quello l'impegno di acquistare o comunque di rendere permeabile un terreno o un'area attualmente impermeabile.
Però questo è non lo posso mica fare, cioè è un impegno che non mi posso prendere adesso, perché non so che bilancio avrò, non so che tipo di interventi posso fare. Quello è troppo preciso come impegno.
Io do sempre degli spunti molto.
Sì, sì. Cioè io posso prendere posso prendere delle idee generali dove il comune ci può mettere del suo, può coinvolgere le associazioni, possiamo fare delle cose dove c'è dentro un po' di tutto, però sì, quelle sì. Sono cose specifiche, non lo posso neanche fare, cioè non mi posso impegnare a fare una roba così. Dai, va avanti, poi.
Poi mi ero segnato anche, legato alla Resega, un vecchio pallino, un vecchio progetto del CNN, era un obiettivo che ci eravamo dati nell'arco di qualche anno, ma non siamo mai riusciti a farlo, anche in collaborazione con il proprietario di Bellaria, Ferrari, non so se lo conosci,
no.
Che ha i terreni di attorno, ce li ha un po' in affitto, però lui interessa il giusto, insomma, si era pensato in un futuro di acquistare un pezzo di terreno agricolo e di renderlo zona umida, che è un intervento comunque di rinaturalizzazione, di impatto ambientale importante, perché insomma aiuta la biodiversità, quindi questo era un già segnato, insomma.
Possiamo inserire in questa cosa qua nel fatto miglioramento, lo so, dell'aria. Ci sono le leggi regionali, sempre per i soliti discorsi della fauna selvatica, che ci sono.
Non vuol dire.
Ci sono le leggi regionali che impegnano i comuni a tutelare la fauna selvatica, che sono vari pesci, varie rane, vari serpenti, ci sono le leggi regionali, con anche gli stanziati soldi, l'hanno rinnovati l'anno scorso. E potremmo anche inserirci questo qua, che è il mio vecchio pallino, visto che abbiamo le razze aliene.
Allora, quello lì lo stiamo già applicando, perché però secondo me sono fondi non rivolti all'amministrazione, ma agli ATC, perché li utilizziamo.
Le associazioni che gestiscono praticamente i territori di caccia.
Esatto, visto? Perché vengono utilizzati, è vero, perché l'abbiamo usato anche proprio lì al bosco dei bambini, cioè hanno piantato una parte di quello che era seminato a prato dal proprietario, è stato seminato a granaglie, cose così, mm-hmm. per migliorare la presenza della fauna. Noi ci siamo occupati della parte del verde e loro si sono occupati della fauna selvatica, perché quel tipo di bandi lì non è sempre rivolto alle pubbliche amministrazioni, ma spesso alle associazioni e ai privati che vi possono accedere. Io ci guardo sempre, per il momento non ho mica visto.
Io invece avevo letto ed era...
Io non ne ho visti per il momento, li tengo d'occhio continuamente, proprio perché adesso addirittura aspettavo che cambiassero gli assessori di Soliera e di Carpi all'ambiente, ma avevamo intenzione, li ho già stanziati, li devo solo impegnare di rimettere i pesci nella lama, dopo tutti quelli che sono morti, però bisogna che contribuiscono anche gli altri due comuni. Perché siccome il danno l'ha fatto Soliera, da noi sono morti perché sono arrivati tutti lì e si sono suicidati tutti contro la paratia. Sono morti asfissiati tutti, perché sono scappati da Soliera. Ma c'era stato Aymar, ha uno scolmatore di cose, e con la si è bloccato, c'è stato un temporale, una roba, ed è uscito un pochino di roba nel canale, ma niente di fantasmagorico, perché i livelli, abbiamo guardato tutti gli esami, erano tutti nella norma. Solo che poi cosa hanno fatto? Da lì si sono spaventati e sono venuti in qua. E hanno continuato a scappare, e ce n'erano troppi. Tra l'altro c'era una quantità di pesci, una misura di pesci molto grossa, perché evidentemente erano sul fondo, non lo sapevano neanche quelli delle associazioni dei pescatori che fossero, sono lì chissà da quanti anni, perché delle carpe di 5-6 kg, cioè non possono essere quelle che ci hanno messo a fine stagione. Sì, cresce, ma non così tanto, cioè lì probabilmente quando li tiravano via, che poi vengono messi nei laghetti, li spostano, comunque non stanno sempre nella lama, sono lì soltanto nel periodo invernale. Ce n'erano tanti più sul fondo, probabilmente a Moglia, dove c'è il bacino. Quando cominciano a ridurre le acque, loro risalgono e vanno dove c'è più acqua e si fermano lì. Perciò quelli che sono venuti in qua, quelli che erano lì, si sono suicidati, praticamente sono morti asfissiati. E allora, insomma, abbiamo già intenzione anche di stanziarli. Quindi ci sono, però ce li devo mettere io come ufficio ambiente.
Lo so, mi voglio informare perché io avevo letto l'anno scorso sulla regione su questa cosa.
Lo so, però i bandi sono annuali, quindi hanno una valenza di qualche mese e poi spariscono. Guarda, io non li ho visti.
Ci guardo
Non, quello lì ci guardo sempre proprio perché insomma,
al di là dei bandi il comune non può mettere a, diciamo così, a bilancio una certa somma, impegnarsi a mettere anche una certa somma annualmente su interventi di tipo ambientale.
Allora, quelli ce li abbiamo già e di volta in volta vediamo come fare, perché c'è anche da stare attenti, bisogna mantenere l'equilibrio. Allora, per quest'anno abbiamo già il progetto con la LIPU e di mettere dei nidi di cince allegre nei parchi, nelle scuole, in modo che si mangino le zanzare. In più ho chiesto che valutino anche la possibilità di mettere dei nidi di rapaci in modo da contrastare la presenza delle nutrie e dei ratti. Hanno detto che alcuni punti dove si possono mettere ci sono stati individuati e quello lo facciamo a novembre, però, perché adesso è già troppo tardi. Ma dice gli allocchi, quelle grosse no, ma i cuccioli li mangiano, con gli allocchi, perché gli allocchi sono cattivi,
ce n'è una da nutria dall'altra parte sulla sponda di là. Un nido proprio.
Potresti mollare le volpi, però secondo me non è il caso.
No, è vero, cioè, c'è da stare attenti.
C'è da mantenere un rapporto.
Esatto, cioè, sono progetti che se la regione individua le zone, le cose così, ti dice allora io stanzio per farla tal cosa, ok, altrimenti tutti gli interventi che fai sono molto belli, però devono essere assolutamente studiati, sì, perché sennò va a finire che te introduci un animale e fai dei danni al
resto.
Bisogna fare dei progetti seri, però ti dico, la LIPU sono bravi.
Non dico che non sono un posto serio, tutt'altro.
Senso che sono bravi, hai capito?
No, quindi intendevo una qualità economica rilevante.
Rilevante.
Io penso che
se l'obiettivo è importante, è chiaro che ci deve essere uno sforzo importante, l'obiettivo
però
non viene raggiunto.
Io penso che se creiamo un bel ambiente intorno a noi con gli animali selvatici e insegniamo ai ragazzi a rispettare questi animali, l'ambiente migliora per forza.
Però il primo che deve dare l'esempio è il comune, perché se il comune dà un buon esempio
Bisogna che ci concentriamo su questa cosa qua.
No, infatti dico, io da questo punto di vista sono molto sensibile a tutto quello che riesco e che posso
bisogna essere bravi con la comunicazione.
Esatto, infatti adesso sto solo aspettando che venga il momento giusto. Dopo lavoriamo con le scuole, faremo una bella presentazione del progetto assieme alla LIPU, insomma, pian pianino vengono
avanti. Stiamo avanti la riserva naturale Secchia. Tasto dolente,
tutto vero.
Allora, per il momento è fermo perché si è messo di traverso Carpi.
Ci
hanno soltanto cortile come tratto, però non ne vogliono sapere. Allora, adesso vediamo col nuovo assessore all'ambiente cosa succede, perché quello di prima aveva detto di no e no. Allora, è l'unico comune che è rimasto fermo, tutti quelli dell'asta del Secchia, tutti avevamo firmato.
Non si può fare senza Carpi.
Ci stiamo pensando, abbiamo fatto la proposta alla regione, adesso vediamo, perché la proposta era: teniamo la perimetrazione solo sull'argine, non coinvolgiamo la parte
adiacente,
che comunque non ha molto senso, perché tanto da PRG è già vincolata e non cambierebbe assolutamente niente. In modo da fare da canale di collegamento tra la parte nord, oltretutto Modena l'ha presa dentro e sono anche entusiasti, insomma, di questa cosa, cioè la fanno volere la Filippi.
Ha dato qualche spiegazione con l'assessore di prima?
Ti dicevo, la proposta è fare questo corridoio in modo da unire la parte della montagna con tutti quelli della bassa. l'alternativa, che è quella più difficile, se no si ferma Modena, cioè lo fa fino a Modena e ne siamo tagliati fuori.
Speriamo che adesso con l'amministrazione, ma a parte che avrà cambiato l'assessore, ha cambiato il sindaco, è rimasto lo stesso.
Sindaco lo stesso, l'assessore è cambiato, bisogna vedere che tipo di... No, assessore all'ambiente di Carpi mi sembra molto sensibile su queste tematiche, in più c'è tutta quella parte legata alla, al ciclonaturalismo, ecco, che coinvolge appunto il Secchia, perché Carpi è rimasta tagliata fuori anche dall'Eurovedo 7, che arrivano fino a San Martino Secchia e poi passa di là lassù. Perciò ha perso anche quel treno lì. L'alternativa è quella, bisogna vedere, il nuovo assessore è assessore all'ambiente e all'urbanistica, quindi insomma può darsi che so che dovevano rivedersi e ripartire, adesso non hanno ancora convocato nessuna riunione, dopo vediamo insomma.
Ok, dai.
Bene, cioè, allora facciamo una cosa, perché dobbiamo poi chiudere e decidere, siccome questo bisogna che lo presentiamo per domani mattina. Se andiamo giù, lo correggo, ci aggiungiamo i punti dobbiamo mandarlo avanti domani mattina, perché vada in
il consiglio alla famiglia.
No, non per il consiglio, c'è la capigruppo, bravo.
Ci devo andare io.
C'è la capigruppo e va ripresentato, perché se lo vogliamo presentare condiviso, grazie, lo dobbiamo aggiungere e riscrivere. Allora, se adesso chiudiamo, se avete 10 minuti, andiamo giù, lo correggiamo subito e poi dopo lo ristampiamo e siamo a posto. Perché se ci siamo tutti e tre, lo firmiamo, quattro, se lo vuoi firmare anche tu, Remo, vuoi che lo facciamo condiviso? Se ti interessa, lo presentiamo tutti insieme.
Sì,
qua sull'ambiente. Sì, allora, certo, lo correggiamo.
A me interessa.
Mettiamo tutti i simboli e questa volta andiamo con un ordine del giorno che è condiviso da tutti. Okay,
allora, concludiamo la seduta della seconda commissione consigliare convocata per il 17.07.2019. La commissione termina alle ore 10.20. 22.20.